Allora, buongiorno a te, intanto grazie come al solito per la tua presenza, fra l'altro sempre con un'ora di anticipo rispetto agli standard orari italiani, quindi facciamo anche svegliare un po' prima i noi.
Non ti preoccupare.
Allora, ovviamente con te stamattina per raccontare un po', l'avevamo già annunciato l'altro giorno, le elezioni di ieri. Abbiamo visto tutti come sono andate, abbiamo letto i giornali fino ad ora. Quindi io ti vorrei cominciare questa nostra chiacchierata anzitutto dal punto di vista dei voti reali. Perché mi ha molto stupito il vedere, insomma, i vari aggettivi, trionfo, successo, incredibile, apoteosi di Johnson e dei conservatori, che c'è in effetti a livello di deputati. Mi sono andato a vedere quelli che credo siano i dati definitivi però elettorali, cioè di quanta gente è andata effettivamente a votare e chi ha votato. E in realtà non è che ci sia tutto questo grandissimo smottamento rispetto a due anni fa, perché il Labour ha perso parecchi voti, ma che però poi sono andati a finire nelle altre formazioni, così più o meno liberal progressiste, mettiamola così. I conservatori hanno guadagnato qualcosina, ma in fondo neanche troppo. L'affluenza alle urne è diminuita un pochino anche rispetto al 2017. Ecco, ha un senso fare questo tipo di ragionamento oppure no, siamo noi che ci appigliamo a dei dati privi di rilevanza?
No, direi che sono considerazioni che vale senz'altro la pena fare, al netto del fatto che insomma l'affluenza comunque sia è un po' calata rispetto al 2017, anche per il fattore, diciamo così, climatico stagionale. Qui votare a dicembre significa comunque insomma affrontare tutta una serie proprio di intemperie, la mancanza di luce, il freddo, certo, soprattutto parlo di zone rurali eccetera, quindi da questo punto di vista ci si aspettava effettivamente un calo che peraltro è stato però compensato, comunque ridotto senz'altro dalla importanza imprescindibile politica di queste elezioni. Queste elezioni sono state sostanzialmente una sorta di appendice del referendum, sono stato un secondo referendum, come è stato detto correttamente da qualcuno, proprio perché appunto erano delle elezioni giocate quasi esclusivamente su Brexit e su Brexit secondo Boris Johnson. Cosa dire? L'uninominale secco qui, sai, è fatto in modo appunto da come dire, insomma, non offrire possibili equivoci o, diciamo così, suddivisioni e diciamo così alterazioni dei consensi, della distribuzione dei consensi. La maggioranza di Johnson è effettivamente una maggioranza schiacciante, perché è finito, diciamo così, quello che è stato una sorta di testa a testa tra storico tra Labour e conservatori. Il Labour è retrocesso a diciamo un mordente, una presenza sul territorio che aveva negli anni 80, insomma alla fine degli anni 80, prima che la grande marcia, la lunga marcia verso il centro di Tony Blair riavvicinasse il Labour alle stanze del potere, e di conseguenza insomma non c'è da sorprendersi che sia considerata come una vera e propria debacle. Ora, secondo me le considerazioni da fare su questo esito elettorale sono sono due essenzialmente. Il fatto che abbia pagato sicuramente molto la scelta, diciamo così, ecumenica, chiamiamola così, da una parte di Jeremy Corbyn di non pronunciarsi sul fatidico dilemma su cui poi in realtà erano queste elezioni, cioè dentro o fuori l'Europa, che è ecumenica da una parte non so quanto consapevolmente internazionalista dall'altra, cioè è un leader di un certo tipo di sinistra storica, non mi riferisco naturalmente a quella dello Stato Unitario Italiano, una sinistra storica che cerca il più possibile di emendarsi da ricette e progettualità di tipo nazionale o nazionalista, insomma, quindi nell'intento di, diciamo così, di cicatrizzare la frattura, la ferita che si era creata e che adesso invece è quanto mai più profonda, ovviamente, tra chi voleva rimanere e chi voleva andarsene dall'Europa, Corbyn ha commesso effettivamente un errore di idealismo. Che si avventa, ho visto anche certi commenti sui giornali borghesi, chiamiamoli così, liberal, oggi il borghese, il liberal è il borghese 2.0, sui giornali liberal italiani, questo accanirsi con la bava alla bocca sull'anacronismo dei progetti del manifesto laburista, del programma elettorale laburista, con questa diciamo sua forte istanza redistributiva e di nazionalizzazione, eccetera, un programma ottocentesco da sinistra, insomma, e via dicendo. No, io penso che questo abbia pesato meno, perché quello che non ha funzionato è stato il riaggancio delle frange, diciamo così, del nord, di elettori storici laburisti abbandonati dal centrismo bleriano e che sono caduti in tasca a Boris Johnson attraverso questa idea dell'uscire dall'Europa, del get Brexit done, noi abbiamo una parola sola, non siamo come gli altri europei che stanno lì e votano fin quando poi non votano come vuole l'Europa e via dicendo, insomma, quindi facendo leva su tutto questo diciamo così putredine di nazionalismo, di eccezionalismo inglese, poi neanche britannico naturalmente, perché va ricordato che naturalmente adesso l'esito di questa elezione significa bye bye Scozia, insomma, molto probabilmente. Quindi un terremoto colossale, era sicuramente una grandissima occasione perché una sinistra degna di questo nome si riaffacciasse diciamo così sullo scenario politico europeo e internazionale, ma se vuoi l'eccezionalità di questa situazione, cioè questo, diciamo, situazione di fortissimo trauma che ha portato all'esito del referendum del 2016, ha anche, se vuoi, prodotto e neutralizzato il fenomeno Corbyn. L'ha prima prodotto proprio perché insomma, la bancarotta, se vuoi, del programma politico del centrismo bleriano era evidente, ma l'ha poi anche eliminato il fenomeno Corbyn, ovviamente, grazie a questa incapacità o mancanza di volontà da parte dello stesso Corbyn di appropriarsi della diciamo così delle istanze di Remain, insomma, ecco, quindi non ha voluto. Corbyn avrebbe comunque sia probabilmente tenuto dalla sua parte l'elettorato completamente ormai invece perduto delle zone deindustrializzate del nord, se così avesse fatto, cosa che invece non ha voluto fare.
Senti, una cosa che salta agli occhi fra le tante è la velocità con cui si è conclusa, diciamo, questa parabola di Corbyn e del Nunu Labour, chiamiamolo così, no? Con te abbiamo cominciato le nostre chiacchierate esattamente 4 anni fa, quando, mi ricordo ancora la prima volta che ci siamo sentiti, ci raccontasti l'ascesa di Corbyn alla segreteria del Partito Laburista. Era ancora sostanzialmente sconosciuto qui da noi, era un diciamo, uno storico esponente del Labour, ma tutto sommato di secondo piano, e ci raccontasti, insomma, tutto quel movimento anche molto importante alla base del Labour, che fece sì che si operasse una cesura rispetto alla vecchia leadership blairiana. C'è stato quell'ascesa, ci sono state due campagne elettorali molto importanti, c'è stata la Brexit e adesso questo risultato di ieri, che con ogni probabilità lo vedrà dimettersi. È incredibile in quanto poco tempo tutto sommato sia avvenuto tutto questo, no?
Ma sì, assolutamente, sono d'accordo con te, è una parabola molto rapida. C'è da dire che nell'epoca dei 140, vabbè adesso sono 280,
certo,
insomma, caratteri con i quali profondi insomma, realtà politiche e sociali vengono analizzate via internet, ti rendi conto che 4 anni sono quasi un'era geologica, insomma.
Nei nostri tempi di pentapartito erano neanche una legislatura.
Bravissimo, esatto. Lì il problema è che ovviamente la velocità esponenziale, accelerazionista, per usare un termine molto di voga, del vissuto storico ha raggiunto livelli parossistici e tutto quanto viene consumato in maniera vorticosa e rapidissima. Quindi in questo senso anche un processo lungo, comunque sulla carta, insomma, travagliato e traumatico, perché immagina che tipo di sommovimento deve aver attraversato un partito come quello laburista, che aveva subito una vera e propria mutazione antropologica, insomma, nei 15 anni intercorsi tra la prima vittoria di Tony Blair e l'ultima sconfitta di Gordon Brown. Insomma, c'era tutta una nuova generazione di quadri, che usiamo sempre termini novecenteschi, insomma, di quadri che più che da un partito socialista sembravano provenire da un'agenzia di marketing, insomma, la visione del mondo nel senso proprio alto del termine è mutata a livelli assoluti, ecco. Quindi resettare tutto questo è stato in un periodo così breve deve essere stato un trauma molto forte, così come adesso naturalmente altrettanto forte e direi addirittura sanguinolenta sarà la nuova fase di guerra civile che si apre, perché Corbyn comunque sia ha avuto la sua chance, è un uomo, è un settantenne, insomma, uno che appunto è passato dall'urlare slogan con i cartelli appeso al collo davanti a Downing Street a metterci quasi il piede dentro a Downing Street, quindi diciamo dal punto di vista biografico voglio dire può considerarsi più che soddisfatto, quindi si farà da parte con ogni probabilità. È anche vero che però all'interno del partito tutti coloro i quali lo hanno sostenuto adesso resisteranno fino all'ultimo uomo la controffensiva invece dei centristi, insomma, anche perché poi c'è da dire una cosa, diciamo quello che noi percepiamo come post-blairismo, comunque blairismo di ritorno, insomma queste identità di vedute e di valori o di disvalori con l'opulenza, con la ricchezza, insomma, che contraddistingue in maniera diciamo abbastanza volgare e sbrigativa questa nuova generazione, quest'ultima generazione questa degenerazione della socialdemocrazia in Europa. Nel partito laburista è abbastanza minoritaria, perché il partito laburista c'ha comunque ancora una forte quella che potremmo definire una vecchia destra, cioè destra sempre tra virgolette, che è quella appunto invece legata alla vocazione corporativista e sindacale tredimensionista del partito, è quella che ha sempre si è fatta carico, insomma, dei destini delle generazioni di maestranze del comparto minerario, industriale, estrattivo del nord, che sono rimaste senza lavoro e che però hanno sempre avuto uno sguardo profondamente conservatore in politica estera, sono sempre state filo Stati Uniti, sono sempre state filo NATO, insomma è stata anche questa la difficoltà e diciamo così il tipo di scenario nel quale l'alieno Corbyn si è trovato improvvisamente calato, insomma, lui che invece aveva una tradizione assolutamente no, filo-palestina, pacifista, antinucleare, insomma, sono cose che il Partito Laburista inglese non aveva mai visto neanche in fotografia, insomma, ecco, quindi non erano quindi soltanto i 30-40 anni con la cravatta e la grisaglia usciti dagli uffici marketing del diciamo così della rivista blairiana, era anche questo zoccolo duro abbastanza bigotto, se vuoi, anche industriale e post-industriale del nord, che è lo stesso poi che ha votato in massa per la Brexit di Boris Johnson, tradendo naturalmente, probabilmente molti di quelli che hanno votato Johnson lo hanno fatto avendo ben chiaro in mente il cadavere dei propri genitori che si rivoltava nella tomba, insomma.
Senti, hai messo giustamente l'accento sul fatto che queste elezioni rappresentano anche, diciamo, l'inizio dello scollamento del Regno Unito, in primis per quanto riguarda la Scozia. Io, sempre a proposito dei risultati elettorali effettivi, mi ha molto impressionato vedere come praticamente tutti i seggi della Scozia siano stati vinti dallo Scottish National Party, che ha vinto sia dove prima c'erano deputati laburisti ma anche dove prima c'erano deputati conservatori, e ancor più preoccupante per Londra, in Irlanda del Nord ci sono tre collegi che nel 2017 hanno espresso dei deputati unionisti e che oggi invece esprimono due deputati del Socialist Democratic Labour Party, diciamo i repubblicani, sì, non dello Sinn Féin, e un altro dello Sinn Féin.
Nazionalisti. Esatto. I nazionalisti, sì, irlandesi. Assolutamente, è un chiaro segno della diciamo così della diretta proporzionalità che c'è tra l'allontanamento della Gran Bretagna nel suo complesso, allontanamento forzato per quanto riguarda appunto alcune delle nazioni che fanno parte della Gran Bretagna dall'Unione Europea, e il proporzionale appunto allontanamento che avviene fra queste nazioni che compongono la Gran Bretagna, che si allontana dall'Unione Europea. Ci sono due unioni che si stanno sfaldando in maniera appunto proporzionale, tanto più gli inglesi impongono la propria volontà di uscita dall'Europa a nazioni un tempo, diciamo così, sottomesse, usiamo volutamente in maniera provocatoria questa definizione, pur sapendo che tanto provocatoria non è, e tanto più queste nazioni, voglio dire, riscoprono una vocazione nazionalista che nel tempo si era più o meno sopita, parlo naturalmente soprattutto del Galles e anche dell'Irlanda del Nord, perché sul nazionalismo scozzese invece, diciamo, l'avvento del nazionalismo scozzese era un qualcosa che si poteva già osservare in tempi non sospetti, tant'è che la devolution, insomma la parziale, diciamo così, liberazione così, diciamo, istituzionale il Parlamento di cui ha goduto il Parlamento scozzese faceva parte appunto di una risposta morbida che si dava a queste istanze nazionaliste. Naturalmente per l'Irlanda del Nord è una situazione molto più traumatica, molto più diciamo così radicata in un passato sanguinoso e violento. Però ecco che anche i gallesi abbiano immediatamente stiano cominciando a voglio dire, i quali anche loro stanno avanzando tutta una serie di rivendicazioni a livello appunto nazionale e nazionalista, è un chiaro segno di questo scollamento, insomma è il segnale di chi non vuole che gli inglesi decidano per tutti, anche se poi paradossalmente è proprio il nazionalismo inglese, cioè l'unico nazionalismo di queste nazioni, scusa il gioco di parole, che non era mai stato effettivamente diciamo così definito, perché in quanto dominatore non aveva bisogno di definirsi, non aveva bisogno di scoprire chi era. No? Si diventa nazionalisti soltanto quando si è schiacciati da un potere alieno, insomma, da qualcun altro. Un po' come, adesso senza complicare le cose, però Sartre diceva dell'antisemitismo, cioè si diventa ebrei proprio nel momento in cui si subisce la discriminazione, insomma, è l'antisemita che fa l'ebreo. Comunque adesso questo è un terreno, però insomma è un processo, diciamo, che mutatis mutandis si può ravvisare anche a livello di nazione. Ecco, quindi è il nazionalismo inglese che in questo momento si sta manifestando attraverso la volontà di uscire dall'Europa, e incontra le resistenze, la frizione, l'attrito che gli provocano altri nazionalismi che non vogliono stare a questo gioco, insomma, non vogliono subire questa volontà. Quindi c'è un problema di democrazia, c'è un problema di autodeterminazione. Insomma, parlando sempre della velocità dei processi storici, sono tutte cose che effettivamente 30-40 anni fa sembravano essere ormai sbiadite nella fine della storia di Fukuyama, bla bla bla, insomma, no? Questo capitalismo che cancella le identità, cancella i confini, cancella le lingue, cancella i dialetti, cancella le religioni, eccetera eccetera, e poi soltanto che quando comincia a non funzionare più bene per tutti
ritorna tutto a galla,
ecco quello a cui stiamo assistendo.
Senti Leonardo, l'ultima cosa che ti vogliamo chiedere, poi ti lasciamo perché immaginiamo la giornata di oggi sia piuttosto intensa per te, c'è una breve intervista ma molto intensa e anche molto, diciamo, amara di Repubblica stamattina allo scrittore Anthony Cartwright, che è amato e apprezzato anche da queste parti. Lui è un po' uno dei tanti cantori della working class inglese che fu quella delle grandi città del nord dell'Inghilterra, e che sembrerebbe adesso avere votato, se non tutta, almeno in molta parte, per la Brexit prima e per Johnson adesso. Ecco, la domanda che si fa a lui e che ci facciamo anche noi e che ti facciamo a te, poi da qui a rispondere ovviamente è molto più complicato, è questa parte di popolazione che magari si inebria per un paio di giorni nelle urne con il nazionalismo, con il Great Britain First, insomma, e con tutto questo prontuario neonazionalista, fra 1, 2, 6 mesi, un anno, quando evidentemente, insomma, le promesse di Johnson, come sono state all'epoca quelle di Trump, si riveleranno per quello che sono, cioè delle bugie, che fine farà?
È una domanda ovviamente sacrosanta, molto, molto ragionevole, che diventa indispensabile porsi. Quanto a rispondere, naturalmente è un altro paio di maniche. Io credo comunque che si stia vivendo una forte, a tutti i livelli, insomma, nel cosiddetto occidente avanzato, post-industriale, eccetera, un profondo scollamento tra lo sguardo razionale ed empirico, per rifarsi alla tradizione proprio filosofica anglosassone della realtà, basato sull'evidenza, basato sul fatto, basato sulla verifica fattuale, appunto, del reale, e l'ideologia. Siamo in una zona della storia in cui queste due estremità, diciamo così, attraverso le quali cerchiamo di darci conto di quello che accade, dell'insensatezza del mondo circostante, non sono mai state così lontane l'una dall'altra, tanto che la partigianeria, il guelfo ghibellinismo, l'abbracciare a tutti i costi in maniera critica una posizione, che poi, voglio dire, l'uso dei media sociali non ha fatto altro che evidenziare in maniera parossistica, oltre che naturalmente ad aumentarla, dimostra che c'è un divorzio profondo tra, appunto la verifica del reale e l'idea del mondo che abbiamo, per cui ci sono persone che non cambiano idea neanche di fronte all'evidenza fattuale che mette in discussione questa stessa idea. È questo un pochino quello che sta accadendo ed è effettivamente il trionfo assoluto dell'ideologia. Io penso che qualunque filosofo empirista, pragmatico, eccetera, eccetera, si trovi in una fase di profondo sconsolamento e disperazione, proprio perché c'è un rifiuto totale di quella che appunto era la tradizione appunto filosofica, ermeneutica ed epistemologica di questo paese, degli Stati Uniti anche, che appunto è basato sul dato empirico, è basare la decisione del proprio utile dell'utilitarismo, poi, no? Bentham, Mill, così qui,
certo.
Il proprio tornaconto individuale non conta più in realtà, viene subordinato a un'idea alla quale ci si consegna completamente perché diventa la nostra identità, ecco. E quindi il buon senso, il common sense tradizionali vengono buttati dalla finestra. È un po' quello che sta accadendo, credo, senza nessun tipo di arroganza, naturalmente, di ravvisare in parte in queste scelte politicamente suicide che sono state fatte nelle zone operaie del nord, questo tipo di fenomeno. Altrimenti, comunque, sfido altre spiegazioni razionali altrettanto efficaci che possano spiegarmi, insomma, perché chiaramente questi è come dice questo detto, è come un tacchino che vota per il Natale, insomma.
Sì, sì, è famosa questa espressione. Però, insomma, ecco, diciamo, lo scenario, ora lui Cartwright si strappava i capelli, giustamente, ora non so se ci sia da strapparsi i capelli, ma certo da preoccuparsi, sì. Ecco perché è uno scenario anche antropologico prima che politico.
No, tra l'altro voglio dire, è un colpo durissimo all'Europa questo, no? Non ci nascondiamo dietro un dito. In un certo senso questa Europa neoliberale non è riuscita a tenere al suo interno il più neoliberale dei paesi che ne faceva parte, nonostante questo stesso neoliberalismo, diciamo così, profondo, connaturato, consustanziale, diciamo, alla visione del mondo, alla politica, alla cultura e alla tradizione, se vuoi, di questo paese, è stata proprio l'elemento che ha impedito a questo paese di fare veramente parte mai dell'Europa, insomma, al di là poi naturalmente degli aspetti morfologici, l'isola, eccetera, cioè geopolitici, eccetera, eccetera, insomma. È un momento in cui credo che una lettura che dà questo paese in fuga per fornire una propria ricetta al declino del capitalismo in questa parte straricca di mondo ancora tenga, insomma. E naturalmente adesso, insomma, si apre una stagione di, cioè, non so come dire, c'è, cioè, sempre, cioè, dal marzo 2016 c'è una frattura tra questo paese e l'Europa e in questa parte di Occidente. Adesso questa frattura è diventata esposta dentro questo paese e anche in Europa, perché, voglio dire, una dimostrazione più netta di così del credere nel proprio eccezionalismo, appunto, tale che appunto si vota un ciarlatano senza scrupoli che non ha neanche un'idea vaga di quello che sta per fare, perché Boris Johnson è uno di questi fenomeni debordiani, spettacolari, classici, insomma, non, è uno che come dire, a cui interessa la fama e la celebrità più che effettivamente la missione dello statista, anche se naturalmente millanta un certo tipo di venerazione nei confronti di Winston Churchill, ma ecco, è forse la persona meno adatta per guidare il paese in questa fase così delicata, eppure è colui che è stato eletto con una consistentissima maggioranza, la più grande maggioranza dalla fine degli anni Ottanta. Stiamo parlando di uno che ha lo stesso consenso di Margaret Thatcher, insomma, che ha lasciato impresso la sua sinistra eredità a tutta l'Europa occidentale, insomma, a tutto l'Occidente, direi.
Sì, diciamo, la speranza è che non sia così resiliente come è stata poi l'esperienza e l'eredità della Thatcher.
Assolutamente, anche perché comunque sia le precondizioni socio-economiche perché ciò accada non ci sono. L'anarco-liberalismo che Johnson vuole, diciamo così, applicare come politica economica non ha comunque i numeri sufficienti per, se non voglio dire, quello che accadrà sarà un allargamento ancora più preoccupante e profondo del divario tra i ricchi e i poveri. È una scelta che gli stessi poveri hanno fatto, però questo è il solito drammatico interrogativo che una sinistra degna di questo nome deve porsi, insomma, cioè la sua incapacità di parlare alle masse, o comunque sia di farsi ascoltare, se non altro, insomma. Questo voto del nord dell'Inghilterra ne è un ulteriore drammatico, diciamo così, esempio.
Va bene, su questi interrogativi, Leonardo, ci lasciamo, insomma, avremo modo, temo, di ritornarci sopra nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.
Lo faremo.
Ti ringraziamo come sempre, un saluto e un abbraccio, e tenete duro con il passaporto, ovviamente.
Ovviamente, a presto.
Va bene, ciao. A presto, ciao.